Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Siamo fili d'erba nel giardino del re. Tenera riserva di un incanto che è questa nostra vita che continuerà. Della falsità siamo fili d'erba, noi vicino ai fiori, fatti di innocenza e di grandi amori. E ci illuminiamo anche nel dolore, quando nel silenzio ti trafficano il cuore. Vita, vita, catena di meraviglia infinita. Poi sale un desiderio di perdonare il male. Siamo fili d'erba nel giardino del re, sulla nuda terra germogliati perché questo grande orrore non ci spezzerà, perché noi viviamo per l'eternità come filo d'erba fragile ma audace. Sfido la superbia di chi è senza pace, piccolo ma forte. Sfido la follia, perché in ogni uomo c'è la vita mia, perché in ogni
benvenuti a questo nuovo appuntamento di Adesso in Onda da Arnaldo Casali, regia Francesco Franceschini. Si sente, vabbè, non lo so, quando dici così però di solito non si sente mai. Allora, questo era Pino Noglia, in questo caso cantautore, ma in realtà è stato molto di più, nel senso che è stato l'ospite principale della Notte Bianca della Famiglia. Ne avevamo parlato qualche settimana fa, prima che si svolgesse con i responsabili della pastorale familiare. Uno dei tre ci è tornato a trovare, Maurizio Leonardi. Grazie, appunto responsabile della pastorale familiare della diocesi di Terni. Sono passati insomma quasi un mese ormai, quindi possiamo tracciare un primo bilancio di questo evento unico in qualche modo, perché è stato un prototipo, no? Un esperimento, questi due giorni di eventi dedicati alla famiglia, diciamo all'interno del mondo diocesano, ma aperti alla città, quindi con le chiese aperte e con tanti appuntamenti. Ascolteremo oggi appunto Pino Noia e anche altro ospite, anche se virtuale, di questa puntata, perché ascolteremo due lunghi frammenti proprio dell'intervento che ha aperto la Notte Bianca della Famiglia con Pino Noia, in cui poi la famiglia si va ad inserire in un altro tema, no? Maurizio, che è quello della vita, tema particolarmente di attualità, perché si è svolta proprio domenica scorsa la Marcia per la Vita a Roma, una grande manifestazione. Che finalmente, tra virgolette, finalmente ha anche creato qualche problema al Papa, nel senso che si è spezzato, come dire, questo anche un po' buonistico consenso universale. Finalmente ha preso qualche critica, no, finalmente tra virgolette, ma nel senso che comunque significa che inizia anche un po' di dialogo. Finché non ci stanno le critiche io mi preoccupo, perché vuol dire che poi si rischia di dire vabbè tutti bravi, tutti buoni. Invece finalmente, come dire, si è entrati anche un po' in una contraddizione che a volte secondo me è anche sana. Insomma, tutto questo appunto Papa Bergoglio contestato, perché si è permesso di difendere la vita, che è una cosa abbastanza paradossale secondo me. Allora iniziamo proprio, prima di ascoltare il primo frammento di Pino Noia, io ti chiederei appunto, Maurizio, un breve bilancio di questi due giorni della Notte Bianca.
Grazie Arnaldo. Il bilancio è, secondo noi, senz'altro positivo. Ora faremo a breve un incontro anche con la Commissione Diocesana di Pastorale Familiare, che vogliamo comunque sempre ricordare e sempre ringraziare per il grande supporto, per la grande vicinanza, non solo diciamo così teorica, ma anche pratica, perché veramente ci hanno dato tutti tanto una mano. E questo direi che è già stato un grandissimo segno, bello, lo dicevamo l'altra volta, ci contavamo e questo è accaduto. Quindi un primo bilancio è condividere una passione per un valore importante come quello della famiglia, ancor più per un valore importante come quello della vita. Piccolissimo inciso, stavo dicendo ad Arnaldo che all'uscita della chiesa di San Pietro c'era la raccolta di firme per quella bellissima iniziativa del rispetto della vita nascente, e dagli ultimi dati che ho avuto modo di vedere, non sono aggiornatissimi, si è arrivati in tutta Italia a un numero che rasenta o forse ormai ha superato gli 80.000 firme. Quindi questa è una prova, è una dimostrazione di come è trasversale in senso positivo il rispetto, è trasversale in senso positivo anche l'impegno a favore della vita nascente, e vorrei dire anche a favore della vita che va verso il suo naturale spegnimento. La festa, quindi, per questo primo bilancio che possiamo tirare, ha avuto un esito positivo, ha avuto un esito bello, ha avuto una partecipazione che ci è sembrata interessante. Qualcuno dice che potevamo essere di più, qualcuno però dice che potevamo anche essere di meno, visto che si stava andando ad una prima edizione. Non ad una prima, edizione delle feste...
Un attimo, c'è un problema.
Mi dispiace.
Intanto ci sentiamo... No, ecco. C'è un problema tecnico.
C'è un blackout forse di sistema su.
Io lo sento bene.
Fisicamente. Sì.
Che sono i miei telefoni che fanno interferenza.
No, no. Ma tra l'altro io adesso lo sento bene lui.
Sì, ecco, stavamo dicendo, è pur vero quello che diceva e che constatava Arnaldo e che avevamo anche detto qui, no? E cioè che era un po' una prima proposizione, una prima edizione della festa diocesana della famiglia. Quindi una prima edizione, una prima proposizione della nostra diocesi di Terni, Narni e Amelia. Però lo sapevamo, una edizione e un'iniziativa fortemente condivisa dalle realtà diocesane, non solo italiane, ma anche del resto del mondo, perché nemmeno una settimana dopo dalla nostra festa diocesana della famiglia se ne è celebrata un'altra in una diocesi grande, famosa, qui vicino a noi. in contemporanea con noi stava celebrando la festa diocesana della famiglia la diocesi di Sulmona con Monsignor Spina. Quindi voglio dire, abbiamo ritenuto di condividere questo momento e di lanciarci in questo tipo di proposta perché ci sembrava che ce ne fosse la maturità, perché ci sembrava che ce ne fosse l'esigenza, perché ci sembrava che comunque era bello, come diceva anche Arnaldo, non solo rimanere nel chiuso dei nostri incontri, nel chiuso delle nostre parrocchie, ma di allargare un po' la riflessione a livello di tutta la città. Ancora più positivo, ancora più simpatico, lo vogliamo riferire perché è una notizia che ci ha data di prima mano, per così dire, Monsignor Vecchi, qualche settimana dopo dello svolgimento della festa diocesana della famiglia c'è stato un incontro del Consiglio Pastorale Diocesano e, come voi sapete, proprio qualche giorno prima della festa diocesana della famiglia tutti i vescovi dell'Umbria erano stati ricevuti dal Papa e all'interno di quegli incontri uno dei dicasteri che viene coinvolto e uno dei vescovi che vengono coinvolti è proprio il dicastero pontificio, il Consiglio Pontificio per la famiglia, e i vescovi, non a caso, nel nostro caso, Monsignor Paglia, che conosciamo bene, e è stata, così ci ha raccontato Monsignor Vecchi, positiva la sorpresa e di Monsignor Paglia, e anche il compiacimento e anche il plauso, e di Monsignor Paglia e del Papa, per questa iniziativa che, non solo nella nostra diocesi, in altre diocesi dell'Umbria, ma ormai in moltissime diocesi di tutto il mondo viene proposta e che proprio viene incoraggiata. Ecco, è importante che, vogliamo dire, che si crei un movimento positivo nei confronti della famiglia. È importante che la famiglia torni, anzi continui ad essere quasi una buona notizia, quasi un Vangelo, una bella notizia. È importante che noi demoliamo anche tante frasi fatte, in maniera negativa, scontate in maniera negativa sulla famiglia, per creare invece non più di un'opinione, ma per creare anche un grande consenso su quello che la famiglia è come bene e come risorsa per l'intera società. Termino dicendo che, anche se in ambito ecclesiale, ma con una grandissima valenza sul versante sociale di tutta la nostra società italiana, la prossima settimana sociale dei cattolici italiani, che si svolgerà a settembre a Torino, avrà proprio come tema la famiglia, e avrà proprio come tema la famiglia, che è una risorsa, che è una speranza per il futuro dell'intera società e della nostra nazione.
Allora io, Francesco, se possiamo ascoltare il primo contributo tratto proprio dall'intervento di Pino Noia, ce lo sentiamo, tratto dall'evento che ha aperto la notte bianca della famiglia. Pino Noia, che è appunto docente all'Università Cattolica proprio di medicina prenatale.
Presenza e relazione è quello che dobbiamo inseguire. E difendere l'embrione, cioè, è la stessa metafora. L'embrione e la famiglia sono attaccati continuamente, perché l'embrione esprime fisicamente, antropologicamente, storicamente il grande mistero della rivelazione. Gesù si è fatto embrione. E dove avviene questo grande e meraviglioso mistero? Nella famiglia. Per cui difendere i valori della vita, i valori della coppia, i valori della famiglia, non solo risponde a quello che è più naturale. Io come medico lo posso dire. Quante famiglie accoppiate si scoppiano quando si allontanano non da un bigottismo di maniera o ritualistico, ma quando si allontanano da ciò che è la fonte della loro vita. Gli avevano detto a queste donne che avevano fatto dei test per la citomegalovirus, per la rosolia e per la toxoplasmosi, che appunto i bambini sarebbero nati sicuramente malformati. Io non sapevo ancora questo colloquio, sapevo che avevo tre colloqui. Ci abbiamo una fortuna al Gemelli, che al terzo piano dove entriamo c'è la chiesetta dell'ingresso che si chiama dedicata a San Giuseppe Moscati. Io che ho fondato questa associazione, che si chiama Associazione Italiana Ginecologi Ostetici Cattolici, cosa vogliono fare questi ginecologi? vogliono coniugare la fede e la scienza, senza mortificare l'una e senza mortificare l'altra. Allora, quando io entro al terzo piano, mi trovo sta chiesetta, chiedo lumi al Signore, sono andato in quella stanza, in quella chiesa, ho detto: Signore, stamattina ho 3 colloqui, non lo so quello che riuscirò a fare, ma dammi quella sapienza affinché dico a queste persone che sono informate, gli faccio una conoscenza. Il passaggio, informazione e conoscenza, è importante, perché spesso si dice la rosolia produce il bambino cardiopatico. La conoscenza ti dice sì, può avvenire, ma se tu la pigli a 20 settimane non succede nulla. Allora basta dire a quella donna: signora, quando ha avuto la rosolia positiva? A 20 settimane, sia tranquilla. Il virus della rosolia dopo 14 settimane non fa nulla al bambino. E la donna accoglie il figlio. Ebbene, questi 3 colloqui stamattina erano tutti di questo tenore. Erano informate queste donne, ma non erano in conoscenza. E il Signore, attraverso una richiesta di aiuto che ho fatto, mi ha fatto passare la conoscenza alla sapienza. 1992, una signora viene da me, mi hanno detto che qui al Gemelli mi dire senza reni, perché mi hanno detto in altro ospedale che la mia bambina è senza reni. Che cosa fate? Dico: vabbè, facciamo l'amnioinfusione, mettiamo liquido intorno al corpo del bambino, perché non c'era liquido intorno, poi andiamo a vedere le arterie renali con una tecnica che si chiama color Doppler, se ci sono le arterie ci sono pure i reni. E poi vediamo, diamo a te un Lasix, Lasix attraverso la placenta, va al bambino, se ci sono i reni, dopo mezz'ora vediamo che la vescica si riempie. Fate tutto, faccio tutto quanto, dopo un'ora dico: signora, purtroppo la sua bambina non ha i reni. E cosa sarà di questa mia bambina? Questa sua bambina, non avendo i reni, non può fare quella ginnastica che abbiamo fatto tutti nella pancia di nostra madre, che abbiamo urinato e abbiamo bevuto la nostra pipì. È così che abbiamo fatto. Il liquido amniotico non è altro che la nostra pipì, la nostra urina. Noi l'abbiamo eliminata e l'abbiamo bevuta, eliminata. E questo meccanismo rene-deglutizione ha favorito la produzione di una sostanza che al momento della nascita fa espandere i nostri polmoni. Poiché manca la pipì, manca il liquido amniotico, purtroppo i polmoni di questa bambina non si saranno formati e dopo alcune ore dalla nascita la sua bambina morirà. A questo punto, se deve morire, io vado a fare l'interruzione volontaria di gravidanza. Io, con molto rispetto, cosa che molto spesso non viene capita, dico: guardi, la legge 194 prevede l'articolo 5 e 6 che io faccio un'opera di dissuasione, perché anche la legge pensa che fare l'interruzione, uccidere il proprio figlio, non sia una cosa proprio, no? Il massimo per un essere umano. E allora, signora, io le propongo l'accompagnamento. E questa mi guarda, mi fa: e che cos'è l'accompagnamento? L'accompagnamento, signora, è quello che hanno fatto centinaia di altre donne prima di lei in questi anni, e che nel 2003 si è concretizzata nella nascita di un'associazione che si chiama La Quercia Millenaria Ollus, che accompagna questi bambini che non hanno speranza di vivere e li tratta come figli. Se questo bambino, invece di avere 5 mesi, avesse avuto 1 anno e mezzo e veniva un medico, un ematologo, a dirle: guardi, che questa bambina fra 6 mesi morirà perché purtroppo è insorta una situazione incompatibile con la vita, lei che cosa avrebbe fatto? L'avrebbe uccisa subito o l'avrebbe accompagnata? Beh, che domande sono, l'avrei accompagnato. E qual è la differenza fra un anno e mezzo e 5 mesi? Rimane un po' in silenzio. Ma vabbè, sì, ho capito, non c'è nessuna differenza. Ecco, non c'è nessuna differenza. Figlio è prima e figlio è dopo. Sì, però lei si rende conto, mi propone di accompagnare una bambina, trattarla come un figlio, tutto quanto, visite tutte, con questo magone che poi dopo la nascita glielo perdo. È una sofferenza inaudita. È vero, è verissimo. È una sofferenza, ha ragione. Ma si soffre anche, e si soffre per sempre, quando lei sceglie di togliere la vita al suo bambino. In questo caso lei soffre, però costruisce. Perché? Perché soffre e ama, ama e soffre. E il suo percorso di genitorialità, cosa fanno i genitori, il padre e la madre? Amano i figli. Non viene interrotto. Glielo dico non da un punto di vista confessionale cattolico, ma glielo dico perché gli studiosi di psicopatologia della gravidanza dicono che la sindrome post-aborto, e ci sono centinaia di lavori che spesso non vengono citati, di cui nessuno sa, che dicono che le depressioni bipolari gravissime sono 4 volte di più in chi fa l'interruzione rispetto a chi non la fa. No, non me la sento. Vado a fare l'interruzione di gravidanza in un'altra sede. Passano 9 anni. Un giorno viene questa signora e mi dice: si ricorda di me? Dico: veramente non mi ricordo di lei. Io sono quella che 9 anni fa è venuta da lei. Va bene, vedo centinaia di persone, non posso ricordare tutti, signora. No, ma io sono andato via da lei molto arrabbiata. Signora, dico: perché? Perché col mio pregiudizio culturale ho pensato subito che lei, cattolico, in un'istituzione cattolica, mi volesse togliere la possibilità di autodeterminarmi sulla scelta della vita, sì, vita no, di mia figlia. Ma veramente, dico, io non sono così coercitivo nelle consulenze. Io presento una verità scientifica, psicologica e anche alla luce della legge. Non sono coercitivo. Io propongo una strada, non impongo. E lei, cambiando espressione, disse: e lei aveva ragione, professore, perché ci ho messo 9 anni a ripetere l'esperienza di avere un figlio. Perché ogni volta che ci provavo ricordavo quella bambina a cui io avevo scelto di togliere la vita. Vabbè, dico, signora, ma adesso non pensiamo al passato, pensiamo al presente, perché vedo che lei è incinta di nuovo. Sì, professore, ma io ho di nuovo una bambina senza reni. Capite la mia difficoltà come cristiano, ma anche come uomo e come medico. Volevo e dovevo e sentivo di riproporre di nuovo l'accompagnamento. Vedendo che io non avevo questa difficoltà, lei mi fa: professore, vedo che lei ha qualche difficoltà, mi fa, sediamoci. E ci sediamo. 9 anni fa lei mi ha parlato, ma io non ho capito. Il mio pregiudizio culturale, perché io non sono credente, ecco, discorso dei laici, mi ha fatto pensare che lei volesse togliermi una libertà, ma lei invece mi voleva più libera, sono le parole sue. Voleva evitarmi questo danno psicologico alla mia vita, ma non l'ho capito e l'ho pagato sulla mia pelle. Però adesso Alice, adesso gli aveva dato il nome, questa bambina io la voglio accompagnare, però ha una condizione. Quale? Che lei accompagni tutte e due. E io, per scherzare, ho detto: io sono l'accompagnatore ufficiale. È venuta allo studio, ha pagato tutto, finito. La bambina è nata, dopo 8 ore è morta perché non ha respirato. Lei era molto serena col marito, erano preparati, erano stati accompagnati. Loro avevano accompagnato, ma la quercia millenaria, io le avevamo accompagnati.
questo era Pino Noia, appunto, diciamo appunto docente di medicina prenatale, esponente del Movimento per la Vita e appunto l'ospite illustre della Notte Bianca della Famiglia. Concludiamo la puntata proprio sul tema che diciamo prima, no? Siamo entrati con Pino Noia a parlare appunto della famiglia che si inserisce anche all'interno della difesa della vita. Lui dice difendere la famiglia significa difendere la vita. Diciamo prima appunto che l'argomento è di stretta attualità, il 28 maggio, quindi fra pochi giorni, ci sarà all'ospedale di Terni alle 21 una veglia proprio di preghiera per la vita nascente con il vescovo Ernesto Vecchi, organizzata dal Movimento per la Vita. È un tema appunto su cui dicevamo c'è contraddizione nella società, no? Se ne parlava appunto con Pino Noia, se ne è parlato molto in questi giorni con la marcia, su cui appunto si creano spesso degli scontri tra cattolici e laici. Tu cosa ne pensi, Maurizio? Io ho riflettuto molto in questi giorni, ho pensato anche io in passato, insomma, mi è venuto in mente un articolo che avevo scritto addirittura sul Giornalino Scolastico 19 anni fa, che mi costò molte critiche, ricordo, in cui avevo affrontato questo argomento, perché appena lo affronti, anche se cerchi di essere più delicato possibile, ti attiri subito delle critiche. Il Papa sicuramente non è stato particolarmente, no, violento nella sua presa di posizione, ma sembra proprio che sia un argomento tabù. Spesso poi forse noi non siamo neanche tanto neanche tanto moderati su questa cosa. Non lo so, una domanda che ti faccio, che è la domanda delle domande per certi versi, no? Perché da una parte si parla, e questo è una cosa su cui più o meno, almeno in linea teorica, si dicono d'accordo quasi tutti, di scoraggiare l'aborto, di difendere la vita, a parte appunto qualche fazione iperfemminista. Mi ho dato una volta sul Manifesto un articolo di una Rina Gagliardi che scriveva: basta dire che l'aborto è una tragedia, che il dramma che vive una donna, l'aborto è un diritto e basta. Dall'altra c'è il discorso della legge, che viene messa in discussione, spesso le critiche sono proprio perché c'è questo rischio. Quindi io ti chiedo anche questo, perché è notizia di ieri, a proposito, ecco, di notizie che si concentrano in questi giorni, l'ex candidato a Papa, tra virgolette, no? Quello che era considerato uno dei papabili, Sean Patrick O'Malley, che era stato, di cui si era parlato proprio come di un possibile Papa molto simile a Bergoglio per certi versi, tra l'altro anche molto amico di Bergoglio, tanto che è uno di quelli scelti proprio per la commissione, si è rifiutato per la prima volta di andare alla cerimonia finale dell'Università di Boston, perché è stato invitato il premier irlandese, che si sta battendo perché venga approvata una legge sull'aborto, sull'interruzione volontaria di gravidanza. L'Irlanda, credo, attualmente insieme alla Polonia sono gli unici paesi in cui non c'è la legge. Ma veramente pensiamo di abolire questa legge? Francesco mi manda dei segnali, che abbiamo un minuto di tempo, sì. No, che oggi con i problemi tecnici che abbiamo avuto non so mai a che cosa si riferisse. Vabbè, ecco.
Sì. La prima cosa che voglio dire è che c'è un motto latino che dice sine iure, sine lege, maxima iniuria. Le leggi vanno fatte, perché le leggi garantiscono, ma le leggi vanno fatte tenendo conto non solo delle sensibilità, ma anche delle realtà oggettive, che la scienza, con il passare non degli anni, ma dei mesi, ma delle settimane, ma dei giorni, ci mette davanti. Quindi alcune leggi che magari in tutta buona coscienza potevano essere state elaborate con alcune cognizioni, poi debbano essere riviste. Le leggi non sono qualcosa di immutabile. La Chiesa all'interno della società civile ha questo grandissimo compito, che è l'esordio della Gaudium Spes. Le gioie e le speranze di ogni uomo sono anche le gioie e le speranze, le sofferenze, i dolori di ogni uomo sono anche le sofferenze e dolori della Chiesa, e all'interno di questa, e all'interno della società civile, la Chiesa, e quindi Gesù e lui, il Lumen Gentium, danno una luce e danno un senso importante. Quindi elaboriamo delle leggi, condividiamo delle leggi, confrontiamoci in maniera matura con le leggi. Ecco, dicevi tu prima, sono d'accordo, senza escludere però dei contributi che negli anni si sono venuti maturando, senza escludere, come non posso ricordare, come Pino Noia, ma anche il dottor Alberto Virgolino. Noi l'abbiamo conosciuto perché quando abbiamo con Paola eravamo in attesa del nostro primo figlio, siamo ricorsi alle cure dell'Università Cattolica del Gemelli 25-26 anni fa e abbiamo trovato chi ci ha accolto, abbiamo trovato chi ci ha ascoltato, abbiamo trovato chi ci ha accompagnato.
Quindi tu dici più che altro che abbia rimodulata la 194, più che abolita?
Beh, va sicuramente considerata, perché non possiamo nemmeno misconoscere cosa una legge apporta anche come, come vogliamo dire, come aiuto per evitare che si inneschino dei giri loschi, per evitare che si inneschino delle situazioni che sono sicuramente malavitose, che sono sicuramente e che quindi come tali vanno rigettate. La legge è importantissima, è importante che però nella formulazione della legge e nella compilazione della legge si tenga conto di tutti e si tenga conto anche delle tante esigenze e dei tanti contributi. Non sia una legge, diciamo così, monocolore, non sia una legge mononota, ecco.
Quindi che fondamentalmente che l'aborto sia considerato un rimedio estremo a situazioni estreme e non una delle due opzioni.
Beh, questo è un terreno molto, molto spinoso, no? Io non sono né un legislatore né un ricercatore, però dico la posizione, quando si dialoga ci si arricchisce sicuramente, quando si fanno i muri ci si impoverisce.
Bene, questa mi sembra una parola definitiva, il dialogo. Allora, io vi ricordo che questa puntata, così come tutte le puntate di Adesso in Onda, la potete riascoltare su radioadesso.it e potete anche rivederla, perché siamo in radiovisione sempre sul nostro sito radioadesso.it. Tra l'altro, in questo caso, oltre a noi, a questa diretta di questa mattina, potete vedere anche proprio i filmati della Notte Bianca della Famiglia, quindi quello che abbiamo ascoltato di Pino Noia potete anche vederlo in video. Vi ricordo anche che domenica prossima alle 21 ci sarà un omaggio di Radio TNA a Peppino Impastato con tre puntate dedicate, con le tre puntate che nel corso degli anni abbiamo dedicato proprio a questa figura uccisa dalla mafia 35 anni fa. Grazie a tutti, grazie a Francesco, grazie a Maurizio,
grazie
Leonardi
a voi,
ci concludiamo sentendo un brano, un pezzettino di un'altra canzone di Pino Noia, sempre tratta dalla Notte Bianca della Famiglia. Grazie a tutti, arrivederci.
A mani vuote presentato a te, sono arrivato stanco di me alla tua casa, nel mio vagare, e sto imparando a saper amare. Col viso nel dolore, un fiore profumato per Gesù, sentire che sei oggetto del suo amore e aprirsi alla speranza se sei giù. E il mondo vive nel suo grigiore, nella violenza e nel terrore, come una tromba vorrei gridare, solo un rimedio ti si deve amare. Il nostro canto poi si fa preghiera, perché fare l'amore con Gesù vuol dire offrirgli quello che uno spera e dirgli nel silenzio a tu per tu. Penserà chi mi ha dato il gusto, la felicità di fare tutto per la carità, per la carità, per la carità.
ragazze di Anoia, ci vediamo adesso contenti.